giovedì di Conference League per la Roma di José Mourinho e per Antonio Conte, che tra l'altro ha ricevuto il work permit insieme al suo staff che ballava per capire se sarebbe stato a tutti gli effetti a disposizione della squadra e viceversa per questa gara di fatto inaugurale del suo ritorno a Londra, stavolta con gli Spurs. E proprio a Londra noi andiamo, perché questa sera spettatore privilegiato della prima di Conte al Tottenham sarà Roberto Gotta. Ciao Roberto.
Ciao Roberto.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao.
Per un insieme, come dire, di curiosi incroci della vita, ma soprattutto del lavoro, caro Roberto, questa sera avrai l'occasione di vedere questo primo Tottenham di Antonio Conte. Va detto che Conte è allenatore del Tottenham da talmente poche ore. Sì. Che cosa in particolar modo andrai a vivisezionare coi tuoi occhi di Antonio Conte nella gara di quest'oggi, di questa sera?
Beh, allora, interessante secondo me vedere come verrà accolto, ma io penso bene, perché comunque è vero, passato Chelsea e tutto, ma passato anche Inter e Juventus, non è che sia identificabile immediatamente con un club per lunghissima militanza, per cui uno dice, era insomma uno degli altri. Quindi, del resto poi la stessa cosa era accaduta per Mourinho, non è che ci fossero state conseguenze da quel punto di vista. L'accoglienza, sicuramente entusiasta, io ho parlato con alcuni tifosi del Tottenham che non vedono l'ora, poi sanno anche benissimo loro che questa sera non è che si possa aspettare chissà che cosa, pochissime ore di allenamento, poca roba, però l'atmosfera, la rivitalizzazione dell'ambiente al solo nome di Conte è stata notevole, perché comunque sono emerse, anzi erano già emerse prima, va detto per obiettività, alcune lacune anche nell'atteggiamento di Nuno Spirito Santo verso i giocatori e verso l'ambiente Tottenham. Niente di irrispettoso, ma Nuno Spirito Santo considerato un personaggio molto preparato, ma poco carismatico.
Poco adatto.
Sì, perché comunque, per assurdo, un allenatore troppo allenatore e non, oddio, non che Conte sia un uomo che vive di PR, anzi tutt'altro, è un uomo di campo, però era visto come uno che voleva solo lavorare sul campo senza prestarsi troppo in uno Spirito Santo a concessioni, a PR, a girare magari promo, a girare video. E i giocatori oltretutto percepivano che il fatto che avesse solo 2 anni di contratto fosse dovuto al fatto che era stato 10ª, 11ª scelta del club e che quindi non avesse tutto questo potere all'interno del club, come invece aveva Pochettino, che era considerato l'allenatore ideale perché era presente in tutte le attività del club. Fa un po' impressione, ma anche questo ha contato nell'allontanamento di Nuno Spirito Santo assieme ai risultati. Con Conte si apre una pagina del tutto diversa, il carisma, le vittorie, l'esperienza bastano a coprire tutto.
Roberto, gli ultimi di fatto 2 anni tondi, perché Mourinho arriva nel novembre del 2019, sì. Però ci danno anche un'idea di un navigare a vista da parte del Tottenham. Passare da Mourinho a Nuno Spirito Santo a Conte, sinceramente dà l'idea di un progetto che si improvvisa di volta in volta.
È vero, ed è la cosa peggiore chiaramente per una tifoseria ambiziosa che non vince da una vita, però si ritiene, io credo correttamente, la tifoseria di un grande club, e questo stadio magnifico lo sta a testimoniare. Io sono un tradizionalista, ma questo stadio è qualcosa di spettacolare perché, come gli stadi di una volta, ha una sua identità, non so come dire, non è uguale a nessun altro. Quindi a suo modo uno stadio inglese della nuova generazione. Ecco, tutta questa gente voleva un programma e voleva possibilità di crescita, che negli ultimi anni non c'è stata, perché già l'arrivo di Mourinho era visto come un momentaneo arrivo di un grande nome con la speranza di ottenere risultati a breve termine. E alla fine non è andato bene nemmeno quello. Leggevo l'altro ieri sul sito Athletic, che è un sito che conoscete molto ben fatto, che Mourinho, che solo 2 giocatori in una votazione interna allo spogliatoio avevano sperato che Mourinho rimanesse dopo la partita che poi l'anno scorso ha decretato il suo allontanamento. 2 sono veramente pochi, sono una rosa.
Intanto aggiornamento dall'Europa League, non positivo per il Napoli perché il Levi è passato in vantaggio con il gol di Mahir Emreli al 10º minuto di gioco. E a proposito, Roberto, in generale di questo preciso momento storico del Tottenham, perché poi si ha sempre la sensazione che, quasi come una legge della fisica, Conte arrivi ovunque sia e riesca di punto in bianco a correggere, a invertire, a ritrovare subito la cultura vincente all'interno delle squadre che allena. Dal tuo punto di vista, questo Tottenham ad oggi dove maggiormente ha bisogno di Conte? Nel rivitalizzare quelli che già ci sono o nella capacità attrattiva, parlando di mercato, che Conte è sempre riuscito ad avere su di sé?
Ma io credo che su entrambi i fronti ci sarà una crescita molto rapida, perché è una squadra che aveva alcuni giocatori in crisi di fiducia, ad esempio Winks, che aveva giocato tantissimo con Pochettino, che era emerso anche con Pochettino, praticamente sparito. Gioca Højbjerg principalmente, che era poi fondamentale. Sono stati lasciati andare Sissoko, altri giocatori, anche la Mela ovviamente, che avevano un pochino fatto il loro tempo, e però adesso i soldi non mancano. Conte, sappiamo che lui avrà ottenuto sicure garanzie per una crescita rapida, e quelli che sono in squadra guadagneranno sicuramente in fiducia, a partire da Harry Kane, che sappiamo è rimasto un po' obtorto collo, e col quale anche questa cosa aveva suscitato parecchie perplessità. Non, lo Spirito Santo non aveva parlato per 15 giorni al momento del suo insediamento, ed ha chiesto a che punto è Kane, come sapete vuole andare via. Ho detto, ma non gli ho parlato perché via, e molti hanno visto anche questo come segnale di scarsa presenza, perché comunque insomma, poi abbiamo visto come può giocare una punta unica di talento con Conte, l'abbiamo visto l'anno scorso. Io credo che veramente ci possa essere una crescita notevole, bisogna avere la rapidità. Poi il Tottenham non è che in classifica sia così catastrofico al di là delle sconfitte, nel senso, siamo ancora solo ai primi di novembre, per il titolo e qualcosa d'altro è troppo tardi, è evidente, però io mi aspetto qualcosa di molto molto energico subito, perché comunque lo sappiamo, il modus operandi è questo: carica, seguitemi, vi porto oltre l'ostacolo, e credo che si realizzerà abbastanza presto. Poi stasera è una partita un po' particolare, chiaro.
Io credo che in questa situazione chi si giochi più di tutti la faccia, o quantomeno anche il proprio lavoro fatto finora, è Fabio Paratici, perché siccome la scelta di Conte è una scelta di Paratici, e non mi sembra che sia stato entusiasmante, voglio dire, il mercato fatto quest'estate dal Tottenham. Certo, se non dovessero arrivare i risultati con Antonio Conte, anche la sua esperienza sarebbe sub iudice, no?
Eh sì, è vero, anche perché poi lui era arrivato, insediato ufficialmente quando già da parecchie settimane era iniziata la ricerca del nuovo allenatore. Erano stati i famosi contatti con Paolo Fonseca, tanti allenatori, compreso Gennaro Gattuso, sappiamo come andò e per quale motivo. Adesso, per assurdo, è il Tottenham anche di Paratici, molto più di quanto non fosse prima. E quindi, come avete detto, è chiaro che c'è l'esame sulla sua situazione. È più evidente quasi adesso di prima, perché con Nuno e Spirito Santo la scelta era stata quasi obbligata, è uno dei pochi rimasti tra quelli disponibili.
Tra l'altro, Roberto, prima di passare anche alle inglesi formato Champions, anomalo nella carriera di Conte anche l'aver detto sì a campionato già iniziato. Cioè, bisogna tornare ai tempi dell'Atalanta 2009-2010 per ritrovare un Antonio Conte che sale in sella, no? In corso d'opera.
Sì, fra l'altro con questo contratto che magari è anche più corto di quanto si sarebbe potuto pensare per uno della sua profondità, della sua preparazione e dei suoi successi, perché comunque alla fine in Inghilterra non dimenticano che lui, con quella famosa decisione di passare la difesa a tre dopo una partita con l'Arsenal non brillante, lui cambiò il corso di una stagione e cambiò anche in parte le scelte difensive di altre squadre che cominciarono anche loro a passare la difesa a tre. Quindi comunque è chiaro che la sua influenza, il suo peso, il suo carisma, la sua energia daranno una risposta, diciamo, a tempi anche abbastanza brevi. Poi la costruzione del futuro è molto difficile da capire, però secondo me adesso il Tottenham torna appetibile a molti che magari prima si chiedavano poco di questa apparente programmazione un po' precaria, ecco.
Tu, Roberto, all'interno di quelle che possono essere in un certo senso le sliding doors anche del calcio in generale, della vita, credi che quel Tottenham Manchester United 0-3 abbia in un certo senso indirizzato la destinazione di Antonio Conte, o credi che davvero la posizione di Solskjaer paradossalmente sia talmente solida che va al di là del bene e del male, ma soprattutto dei risultati?
Ma allora, io capisco bene che ci sia stata attesa fino all'ultimo momento per capire la situazione United. Lo United ha una rosa indubbiamente migliore, ha giocatori ancora più decisivi in questo momento, è evidente, non solo in questo momento. È vero che però mai i dirigenti del United pubblicamente hanno avuto poca fiducia in Solskjaer, perché comunque hanno sempre cercato in qualsiasi modo di rassicurarlo, forse al di là dei meriti, perché comunque la squadra è stata veramente messa in campo in maniera abbastanza precaria in alcune partite, a difetti forse endemici, come si è visto anche l'altro giorno con Pogba, cioè un grandissimo giocatore che quasi mai fa tutto quello che potrebbe fare. Allo United Conte avrebbe dovuto vincere subito, immediatamente, mentre al Tottenham gli si chiede di dare una sferzata, di preparare la squadra alla prossima, magari a fare qualcosa di buono in Coppa, nelle Coppe quest'anno, e prepararla per la prossima stagione. Quindi due situazioni diverse, io credo che alla fine abbia fatto bene ad accettare questa, perché comunque l'altra poteva anche non crearsi nemmeno a medio termine.
Senti, Liverpool è tornato il Liverpool di Klopp, quello che vince tutto quasi, secondo te, o è ancora, diciamo, un Liverpool in una fase di transizione o di pseudo transizione?
Bah, il Liverpool è una squadra misteriosa, nel senso che è una squadra fortissima in certi momenti, dilagante in certi momenti, poi va a farsi raggiungere in casa dal Brighton, che è una squadra comunque brillante, vince bene con l'Atletico Madrid, la partita con tutti i soliti risvolti di questo tipo di scontri, ed è una squadra che può certamente arrivare lontanissimo, perché nei giorni in cui gioca da Liverpool di Klopp è una squadra che ha i suoi meccanismi, ha la sua brillantezza, la capacità di essere solida per poi liberare Mané, Jota, Firmino, che conta molto meno di una volta, ma per quello è ancora più pericoloso, perché può subentrare Salah. È una squadra che può veramente andare molto avanti. L'idea di perfezione che aveva dato due stagioni fa è effettivamente un po' caduta, ma quella era una squadra praticamente imbattibile. Quella di adesso non è imbattibile, però è una squadra eccellente.
Roberto, nel salutarti, menzione finale su uno dei club più iconici d'Inghilterra come il Newcastle, che gioca in uno degli stadi più iconici d'Inghilterra come St. James's Park, e che però rappresenta, almeno in questi giorni, l'aspetto più, o per meglio dire, meno iconico possibile del calcio per gli amanti del tradizionalismo calcistico, mettiamola così. E tra l'altro vive anche un momento in cui ha una proprietà sicuramente controversa, ma tra le più ricche al mondo, se non la più ricca, ma anche una serie di risultati che portano la riflessione da tutt'altra parte. Cioè, diventa anche difficile, al di là dello sconfinato potere economico del fondo saudita, capire ad oggi il Newcastle di che pasta sia fatto, anche nell'immediato futuro.
Sì, è vero. Una delle conclusioni più tristi, secondo me, a cui porta questa vicenda è che lo sbilanciamento economico generato dalla creazione della Premier League e dall'arrivo di capitali stranieri, lo sbilanciamento è tale che per ristabilire un po' di parità ci vogliono altri capitali stranieri. E il Newcastle è un club, come avete detto, talmente grande come statura, come stadio, avete menzionato lo stadio bellissimo, come bacino di utenza e come passione, anche se a volte è un po' retorico parlare della passione, che appartiene a tanti, chiaramente non solo alcuni, che per assurdo ci voleva una mano del genere molto controversa per ridargli come club lo spazio che meritava. È chiaro che in un mondo ideale tutto questo avverrebbe in maniera molto più tranquilla, meno controversa. Ma la stessa cosa, per assurdo, l'avevo pensato ai tempi del City. È chiaro che queste proprietà lasciano un po' perplessi. Però il City è stato per decenni un grande club, è stato spesso pari se non superiore al Manchester United, era precipitato ed è stato rimesso in parità grazie a questi fondi stranieri. Adesso arriva a Newcastle con la stessa cosa, con tutti i dubbi del caso che avete elencato. La crescita non può che essere progressiva, perché la rosa non è granché, i risultati non sono granché. Chi fosse prima Steve Bruce e adesso Graham Jones, è una squadra con tantissimi difetti. Una cosa divertente, l'altro giorno ho visto su Twitter una foto di Steve Bruce con, non mi ricordo con chi, e questo chi commentava: Steve Bruce ha lasciato Newcastle da 10 giorni e sembra già più giovane di 20 anni. Perché per un ragazzo locale che da ragazzino da vedere le partite, che è tornato a coronare un sogno, una fine del genere, insultato dai suoi stessi tifosi, era diventata veramente ingenerosa e insostenibile.
Roberto, grazie mille, ciao, buon,
Roberto,
lavoro.
Buon lavoro.
Grazie a voi, ciao ciao.